Ieri pomeriggio vi ho introdotto una nozione indispensabile per parlare di diritto costituzionale, che è quella di Stato e di sovranità. Ovviamente sono argomenti su cui torneremo di continuo. Il mio obiettivo è introdurvi delicatamente a terreni, su terreni che diventano sempre più tecnici. Mi hanno lasciato senza gesso e questo. Le posso chiedere un favore? Va in portineria dall'altra parte, sa dove è la portineria? Attraverso la strada, sulla sinistra della portineria, e gli dica il gesso per il professor Bing. Il concetto di sovranità, ieri ve l'ho collegato a due aspetti, esterno e interno. Oggi vorrei, se riesco a catturare la vostra attenzione, fare un salto che di solito non si fa mai, non è mai spiegato nei manuali, ma è indispensabile per capire le cose. E cioè come questo discorso che ieri vi ho fatto in chiave introduttiva sullo Stato vi spiega un discorso apparentemente tutto diverso che sta in un'altra parte dei libri, in un altro settore del diritto costituzionale, nelle fonti, e che invece è la proiezione del concetto di sovranità sul piano delle fonti. Ieri vi ho fatto una lezione sulla parte, diciamo, forma di Stato, forma di governo, la parte organizzazione, si comincia a parlare dello Stato. Oggi incomincio a parlarvi di fonti. E come è giusto che sia, è necessario che io incominci da definizioni. È una regola che impongo a voi, ma impongo anche a me stesso. Stiamo parlando di fonti del diritto. Per dire quali sono i meccanismi che producono diritto, producono norme giuridiche. Non so se Baldo Pastore, filosofo, mio collega, ha incominciato il suo corso parlandovi di norma giuridica. Allora, siamo abbastanza coincidenti. Non mi occupo di definirvi la norma giuridica, perché di questo dovremmo occuparci più in là. Non esiste un inizio e non esiste una fine. Il mio problema è calare senza sbattere la testa. Allora, che cosa crea norme giuridiche? È una domanda indispensabile. Perché ieri, nel giochino Che cos'è il diritto, abbiamo visto che le norme giuridiche hanno questa caratteristica di essere sanzionate. Dietro c'è il carabiniere, con i suoi occhietti e i suoi baffi. Quindi noi dobbiamo sapere quando scatta il carabiniere. Quando scatta il carabiniere vuol dire che lì c'è la norma giuridica. Ed è indispensabile sapere che cosa fa scattare il carabiniere e che cosa no. È indispensabile. Cioè è indispensabile sapere quali precetti noi violiamo con il rischio di una sanzione di quel tipo. Premesso che tutte le organizzazioni e i loro modi di sanzionare la gente, la compagnia di amici non le scrive mai le sue regole, ma se uno si comporta in maniera non gradita perché non telefona, non si fa trovare, fa il cretino, eccetera, viene radiato, è la sua forma di sanzione, e così la famiglia, da Benedico, grazie. la famiglia, così il circolo sportivo e così l'associazione religiosa e così via. Però queste sanzioni scattano nel momento in cui incontriamo la norma giuridica, perché lì la forza, la violenza, il monopolio della forza reagisce. Se uno non saluta una persona per strada è un caffone. Se uno non cede un passo alla signora quando passa per una porta è un caffone. Non gli succede ormai praticamente niente, perché viviamo in un mondo di caffoni. Una volta, quando esisteva una, come dire, una distanza di classe più netta, se uno si comportava in maniera inadeguata sul piano sociale veniva espulso dalla società. Leggetevi Balzac. Il grande romanzo dell'Ottocento è un romanzo intorno alla società, dove la massima sanzione che uno poteva avere non era il carcere, ma era essere espulso dalla società. Il giorno dopo non aveva più credito in banca, non c'era più il riconoscimento sociale della sua presenza. Oggi queste cose si sono liquefatte, oggi lo Stato è l'unico che ha una sanzione visibile, così violenta, e questa sanzione è sempre legata alla violazione della norma giuridica. Quindi salutare la gente per strada non lo prescrive la legge e non c'è un carabiniere che lo possa far valere. Posteggiare sul gradino è una violazione della legge. Qualche volta si subiscono delle conseguenze patrimoniali. Uno non paga la multa è la doppia, finché non arrivano gli ufficiali giudiziari e li portano via qualcosa della casa, espropriazione, esecuzione in forma specifica. Cioè vedete come il meccanismo un po' alla volta fa montare la minaccia dell'uso della violenza e poi l'uso della violenza scatta, perché si è violata la norma giuridica. Allora, le fonti del diritto sono i meccanismi con cui si producono norme giuridiche, con cui lo Stato fa valere la sua sovranità. Nella nostra cultura è lo Stato che ha la sovranità e che produce fonti del diritto, le norme giuridiche. Adesso che spero di avervi spiegato che cosa sono le fonti del diritto, cerchiamo di analizzarne la definizione e il senso di questa definizione. La definizione che trovate in tutti i manuali, la definizione classica, è che sono fonti del diritto gli atti e i fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Le definizioni sono necessarie, ma le definizioni sono sempre problematiche. Già il definire vuol dire imporre confini, e imporre confini significa sacrificare qualcosa. Allora, che cosa vuol dire questa definizione? Atti, fatti, abilitati dall'ordinamento giuridico a porre norme giuridiche. Vi devo spiegare la differenza tra atti e fatti, che non è difficile. Vi devo spiegare che cos'è vuol dire quell'abilitati dall'ordinamento giuridico, che è più interessante. Perché si parla di atti e si parla di fatti? Qualcuno mi sa a naso dare una risposta? Che differenza c'è tra gli atti e i fatti che producono norme giuridiche? Sul piano puramente linguistico. Non insisto. L'atto è il frutto dell'agire. E l'agire implica la volontà. la volontà. I fatti, invece, sono gli accadimenti. Allora, questa definizione ci dice che alcune norme giuridiche sono posti da atti di volontà, sono voluti quegli effetti. Altre norme giuridiche sono prodotti da accadimenti non voluti. Dietro a questa definizione, che forse non, di cui non cogliete il senso, c'è un importante capitolo di storia, di antropologia forse. Le società primitive, sia storicamente primitive sia socialmente primitive, la famiglia, la compagnia di amici, eccetera, generalmente non hanno leggi deliberate, ma sono società che si consolidano intorno alla consuetudine, in via di prassi. Io suppongo che a casa vostra non ci sia scritto entrando decalogo del comportamento di questa casa. Se c'è scritto, cioè, cercate di prendere contromisure. Eppure le regole ci sono. Ci sono delle regole precise, ci sono le regole che governano l'ora in cui è lecito pensare di riunirsi a tavola e l'ora in cui questo non è pensabile. E c'è un modo di salutarsi, più o meno affettuoso, più o meno rispettoso. E c'è la regola per cui quando uno esce dice esco, magari c'è la regola che quando uno esce deve passare da un severo controllo per venire se, vedere se c'è l'ombelico coperto oppure no. Non lo so, ogni società si regola, ma tutto questo non è scritto, tendenzialmente non è scritto, tendenzialmente è prodotto da una serie di comportamenti che si fissano dando l'idea alla gente che siano obbligatori. Uno sa benissimo che se dopo 3 giorni che non è a casa, non fa una telefonata, quando torna non viene accolto da un moto di giubilo. E perché lo sa? Perché c'è un'attesa nei confronti del suo comportamento che è un'attesa legittima. Tanto è vero che lui sa che gli altri hanno questa aspettativa e tendenzialmente cerca di adeguarsi a questa aspettativa perché la sente obbligatoria. Ovviamente la può anche contestare, andarsene via di casa, fine del discorso. Però finché sta a casa, quel tipo di relazioni si basano su alcune aspettative reciproche, ossia su alcune regole. Le società primitive, che sono società lente, le società tribali, tendenzialmente non hanno un organo legislativo che si riunisce lunedì mattina e pone le leggi. Atti di volontà, ma essendo società lente, sono società che si appoggiano su una serie di comportamenti tradizionali, nessuno dei quali risale a un momento preciso, a un atto di volontà, ma risalgono a comportamenti dei padri, quello che tendenzialmente la gente sente obbligatorio senza sapere imputare quella regola a nessun particolare soggetto. Allora, quando si parla di atti e di fatti, questa è una definizione tradizionale, una definizione che risale alla notte dei tempi, si vuol dire che sono fonti del diritto, sia quelle deliberate, da noi per esempio le leggi, il Parlamento si riunisce dopo infinita discussione, vota una legge, è un atto di volontà. C'è una data precisa in cui viene creato, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diventa obbligatorio dopo 15 giorni. E quello è un classico atto normativo, una fonte atto. Ma accanto a queste esistono anche tradizioni, consuetudini che si sono prodotte così. Nel nostro ordinamento sono rimaste poche di queste consuetudini, pochissime. Perché è un ordinamento complesso, piuttosto moderno e così via. Sono rimaste alcuni usi, infatti il codice civile li chiama ogni tanto, se voi volete vendere la vostra vacca, io penso che voi abbiate una vacca in casa, no? Se volete vendere la vostra vacca, generalmente uno non applica il codice civile, ma applica gli usi del luogo. Nel mantovano, dove il gusto dell'igiene è sommo, ci si sputa nella mano e si stringe la mano. E con questo scambio di manata salivosa, la vacca transita di proprietà. Questo non è che l'ha imposto un atto di volontà, sicuramente non l'ha voluto l'ufficio igiene. È una consuetudine del posto. Ed è una consuetudine che non ha avuto un progenitore, ma di generazione in generazione ci si è comportati così. Mi domando come mai siano ancora vivi, perché lo scambio di microbi, boh. E di queste consuetudini una società primitiva è strapiena, è fatta di queste consuetudini. Nella finestra che trovate sul manuale in cui si racconta la storia di Mosè, non so se c'è ancora oppure no, la finestra c'è, ma non so che cosa c'è rimasto. Leggetevi la Bibbia, non tutta, dico questa storia di Mosè, leggetela perché cioè, dal punto di vista della storia antropologica è una bomba. Allora, che cosa succede? Voi sapete che Mosè era un grande viaggiatore e scappava inseguito dagli egiziani. È arrivato sotto il Sine e si accampa. Suo suocero, che non era un ebreo, ma era di una tribù sostanzialmente assire, e quindi veniva da una società più evoluta socialmente. Il primo codice, la prima legge scritta che noi abbiamo visto negli scavi è il codice Hammurabi, che veniva da lì. Per cui lo veniva dall'esperienza di uno stato già formato, con le sue leggi, eccetera, e guardava questa tribù di ebrei un po' dall'alto in basso e diceva: ma come perdete il vostro tempo? Perché Mosè passava le sue giornate a risolvere, seduto sotto l'albero, a risolvere gli infiniti i litigi che succedevano in questa tribù. E su quale base li risolveva? Li risolveva applicando qualche consuetudine, qualche uso e con un po' di buonsenso, ma senza regole. E allora il suocero gli dice: Mosè, ma tu stai perdendo i tuoi giorni amministrando la giustizia in questa tribù litigiosa. Non devi fare così. Tu devi nominare dei giudici, prendi i più saggi di ogni tribù, ma questi giudici devono avere una legge da applicare. E allora lì nasce a Mosè l'idea di andare sul Sinai, poi l'ha chiamato Dio ovviamente, e tornare giù con le tavole della legge. Questo passaggio, che tra l'altro è simbolico, pensate che ancora oggi si parla di iter legislativo, no? Un procedimento, un andare avanti per passi, e l'iter legislativo è esattamente l'iter che ha fatto Mosè sul Sinai. Questo è vicenda raccontata in un... non si chiamano versetti quelle della Bibbia, faccio un po' di casino, in un passo della Bibbia è descritto esattamente il passaggio da un mondo dominato da fonti fatto, fonti non volute, fonti ereditate, consuetudini, usi su cui si discute tutti i giorni perché sono fatti. Uno può discutere, ma senti, ma chi ha detto che bisogna sputarci sulla mano? A me fa schifo. Ma questa è una consuetudine, ma io dico invece che quel mio nonno non faceva così, mio nonno anzi se la passava così la mano se la puliva. Sui fatti si discute all'infinito, cioè il litigio sui fatti è completo. Allora, l'invenzione di Mosè è tornare con un atto. Cioè passare da un mondo dominato da consuetudini, da fatti normativi, a un mondo invece dominato dalla legge scolpita sulla pietra, che può essere infranta naturalmente. Un codice difficile da infrangere, una gazzetta ufficiale fatta di carta è difficile da infrangere, ma si infrange la legge perché la si immagina ancora scolpita nella pietra. E torna giù con la legge e nomina i giudici. E ha fatto un passaggio notevole da una società ancora primitiva, basata su consuetudini, a una società più evoluta, più strutturata, basata sulle leggi. Tra l'altro su una legge divina, perché questo dava a questa pietra scolpita il massimo dell'autorevolezza. Poi vedremo che questa distinzione atti e fatti è produttrice di grandi conseguenze anche in un sistema come il nostro, dove le consuetudini sono sparite. Questa è una delle cose più difficili da comunicarvi, però ce le diamo per gradi. Adesso voglio invece soffermarmi su un'altra cosa. Atti e fatti non sono atti e fatti qualsiasi, ma devono essere abilitati dall'ordinamento giuridico. Cioè l'ordinamento giuridico si trova in questa strana posizione. L'ordinamento è costruito così. Ci sono degli atti e dei fatti che producono norme giuridiche. Le norme giuridiche vanno a formare l'ordinamento giuridico. L'abbiamo visto ieri, l'ha detto uno dei vostri colleghi. La prima risposta che mi è arrivata da quel settore è il diritto è un insieme di regole, è un ordinamento giuridico. Ordinamento giuridico e insieme di regole sono la stessa cosa, anche se la parola ordinamento ha del profumo di valutazione, che come vedremo costituisce a sua volta un problema. Ma andiamo per gradi. Allora, noi abbiamo degli atti dei fatti, degli atti di volontà o degli accadimenti, che producendo norme giuridiche vanno a formare l'ordinamento. Però questi atti fatti devono essere abilitati dall'ordinamento a tutto ciò, cioè ci deve essere una norma giuridica che li riconosce. Non so se Baldo Pastore aveva già parlato della norma di riconoscimento. Si chiamano norme di riconoscimento quelle norme che vanno a dire quali sono le fonti del diritto. Se voi aprite, bisogna che parliamo anche di questo, aprite il codice civile che sicuramente non avete, o aprite la Costituzione che probabilmente non avete, trovate per esempio articolo 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere. Dall'articolo 70 in poi si stanno enumerando le leggi, si spiega come si fanno, e gli altri atti che hanno la stessa forza della legge. 75 parla del referendum, 76 il decreto legge, 77 parla della legge delegata e così via. Cioè queste sono norme costituzionali che ci dicono quali sono le fonti. Poi vedremo che non ci dicono quali, tutti gli atti che producono norme giuridiche, ma solo quello del primo livello. Sono scritti tutti là. Queste sono norme di riconoscimento, nel senso che ci servono a riconoscere gli atti fonte, ho detto anche le fonti atto, o gli atti normativi, le fonti del diritto, atti, ok? Parentesi, come si viene a lezione? Non mi riferisco all'abbigliamento naturalmente, ma all'esigenza che deve avere qualsiasi giurista dai primi giorni di essere munito di legge. Qui essenzialmente di Costituzione, ma siccome dovete, la Costituzione ve la regalano anche a scuola ormai, ma è piccola, ma siccome voi dovete il primo anno fare privato, compratevi un quattro codici, un codice civile, dove la prima parte c'è la Costituzione, e non venite mai sguarniti di strumento, perché il diritto parte dalla norma scritta, e senza avere la norma scritta si perde il sostrato empirico del diritto. Per cui, per cortesia, dalla prossima settimana portatevi il codice civile, anche perché una parte di questo corso si svolge sulle cosiddette preleggi, che sono le disposizioni preliminari del codice civile. Ora, questo schema che vi ho tracciato e che non tutti vedete, purtroppo quest'aula ha una disposizione assurda, per cui per esempio non si possono usare PowerPoint eccetera, perché non si vedono. Questo schema che vi ho tracciato e che vi metterò in rete è uno schema circolare, come vedete. È proprio un circolo. Nel senso che noi stiamo definendo gli atti che producono le norme come atti riconosciuti da norme. E quindi c'è una circolazione. Atto produce norme giuridiche che vanno nell'ordinamento, ma l'ordinamento con le sue norme giuridiche che indica quali atti sono abilitati. Perché se un atto non è abilitato, non è abilitato, non produce norme giuridiche. Diciamo che questa è una base della certezza del diritto. Se solo la norma giuridica fa scattare il carabiniere, noi dobbiamo avere certezza su quale sia la norma giuridica. E questa certezza la otteniamo consultando le norme di riconoscimento che ci dicono: guarda, se tu non ottemperi al regolamento comunale arriva il carabiniere. Benissimo, allora ci deve essere una norma che mi dice che cos'è il regolamento comunale, cosa può fare e con quale particolarità. E quella è la norma di riconoscimento. Allora noi abbiamo un flusso continuo, perché gli atti producono norme, ma le norme producono gli atti. Questo è un circolo. Per cui una definizione circolare, ossia apparentemente non è una definizione dal punto di vista logico. È una petizione di principio, cioè un logico esamina questa definizione e dice: questa definizione ha un valore euristico conoscitivo zero, perché è circolare. È un cane che si mangia la coda, no? In realtà tutte le definizioni degli uomini sono tendenzialmente circolari. Il problema è quanto tragitto si fa. Ci sono circoli molto stretti che non significano nulla, tipiche definizioni che mi si danno all'esame. Che cosa è una norma giuridica? La norma giuridica è una norma giuridica. Grazie. Bravo. Ma non è che questo fa molta strada in più, ne fa un po' di più. È circolare, ma non così banalmente circolare. Ci dice in sostanza, innanzitutto, che l'ordinamento giuridico ha una pretesa di chiusura. Il circolo è una figura chiusa. E questa chiusura, guarda caso, si lega molto bene al principio di esclusività, e cioè alla sovranità. Come cominciavano i 10 comandamenti? Non avrai altro Dio al di fuori di me. Io, autorità che legislativa di nome Dio, sono il legislatore e tu non avrai altro legislatore al di fuori di me. È il principio di esclusività, è il principio di chiusura. Vedete che le cose non sono poi così banali. È una definizione circolare, ma una definizione circolare che ci evoca altre circolarità, la pretesa dello Stato di essere, anzi, lui è Stato, participio del verbo essere, è una pretesa di autofondazione e di chiusura. La sua sovranità è l'esclusione di qualsiasi altra autorità sul suo territorio che non sia da lui riconosciuta e abilitata. Il che significa che tutti coloro che esercitano autorità nell'ambito del territorio dello Stato devono essere riconosciuti dalla norma dello Stato, sono enti derivati, vi dicevo ieri, no? Il comune può fare il regolamento edilizio, la violazione addirittura fa scattare un reato penale, in certi casi arrivano i carabinieri, ma questo in forza del fatto che il comune deriva il suo potere, la sua autorità dallo Stato e le sue fonti normative sono rette dalla norma di riconoscimento prodotta dall'ordinamento giuridico dello Stato. I due discorsi si sovrappongono. La teoria delle fonti, questa definizione ricorsiva delle fonti, va a sovrapporsi perfettamente sulla definizione ricorsiva della sovranità, e cioè della pretesa dell'organizzazione statale di essere sovrana. Non riconoscere nessuno sopra di lui e non riconoscere nessuno sotto di lui. Qui vedete quanta metafisica, quanta teologia c'è, abbiamo ereditato nella nostra cultura giuridica. E come noi siamo poi, tutto sommato, come operatori giuridici, legati a questi dogmi. Questi sono dogmi, dogmi autofondati, ma sono quelli che ci consentono di lavorare. Nelle prime frasi dell'introduzione del manuale, forse sta lì, spero di sì, mi metto in parallelo due situazioni, quella del giurista e quella del medico. Non so se qualcuno dei vostri parenti è medico, chiedeteli brutalmente quante volte al giorno lui pensa che cosa sia la vita e cosa sia la morte. Cioè, è il suo campare, no? Il medico di cosa si occupa se non della vita e della morte? Eppure generalmente è un problema che magari non si è mai posto nella vita. Cioè, il dentista che ne frega lui, cioè, non è che si muore così sotto i ferri, né si nasce sotto i ferri, per cui lui ne frega niente. E se fa l'ortopedico magari qualche volta gli capita. Però tendenzialmente non è tormentato da questo problema per la sua professione. Sarà tormentato da questo problema perché ha le sue paturnie metafisiche, non accetta volentieri di morire e così via, ma non è che per il suo mestiere lui deve avere una certezza. Tanto è vero che la certezza sulla vita e la morte, guarda, non è un concetto medico, non è neanche un concetto scientifico. Negli Stati Uniti, per esempio, uno segna che cosa per lui è la morte e la vita, perché è del tutto convenzionale. Questi dibattiti sulla vita, l'embrione, non so se avete seguito, adesso ti comincerà dopo la sentenza, l'ordinanza di Cagliari di ieri, sulla questione degli embrioni. Gli embrioni sono vita. Non c'è una scienza che possa dire che cos'è la vita. La vita è un concetto convenzionale, e su cui si può litigare, ma non ci sono certezze. Il medico tranquillamente può andare, certo che poi è chiaro che ci sono dei medici che devono prendere decisioni tragiche, staccare i tubicini e bloccare il polmone, e lì il problema di cosa sia la vita e la morte lo deve affrontare, ma guarda caso cosa dice il medico, qui ci vuole una legge. Datemi una legge e ditemi cosa devo fare, perché io non lo so. Eppure lui lavora sulla vita se è morto. Giuristi sono uguali. Giuristi lavorano con le norme giuridiche, ma se conoscete qualche avvocato o notaio, chiedeteli quante volte nella sua vita, non al giorno, si è posto il problema di che cosa sia diritto e che cosa no. Può essere che sia un giurista che lavora, per esempio, su certi settori del diritto commerciale internazionale, dove il contratto con Microsoft è diritto oppure no? Interessante, difficile da dire. Però un normale avvocato sa benissimo che il codice civile è diritto e le convenzioni sociali no, non c'è problema di stare là a torturarsi l'anima su questo problema, per cui si accontenta di questo sistema autofondante, questo è un sistema che dà una certa tranquillità. Non c'ho bisogno di interrogarmi granché. Lo Stato c'è, mi piacerà o non mi piacerà, sarà il più bel paese del mondo, il più brutto paese del mondo, sarò anarchico oppure sarò le capienne del potere, comunque lo Stato c'è e io come giurista non è che posso pormi il problema, ma è uno Stato legittimo, è uno Stato illegittimo, non ce ne ho assolutamente bisogno. Il sistema delle fonti è un sistema chiuso. Ci sono le norme di riconoscimento che mi dicono quali sono le fonti e finché non vado a pestare zone dubbie di questa definizione mi accontento. Non è una definizione splendida perché è ricorsiva, è una definizione che però ci dice quelle cose, e cioè che noi dobbiamo avere l'aspettativa che il sistema delle fonti sia un sistema chiuso. Chiuso e autofondante. Il che vi fa capire perché in questo sistema l'inserimento di realtà come l'Unione Europea o come i meccanismi della globalizzazione sia dirompente. Cioè è un sistema che è nato, diciamo, fine Settecento, si è stabilizzato nell'Ottocento, ha avuto un fulgore dommatico indiscutibile per tutto il Novecento, dall'altro millennio è cominciato a segnare qualche crepa. Non è più del tutto convincente. Eppure ancora lo schema che i giudici applicano quando devono risolvere la questione del diritto, anche quando applicano il diritto comunitario, rientra in questo schema, deve rientrare in questo schema, perché è un dogma della materia giuridica, è un protocollo della materia giuridica. Sono quelle cose su cui si fonda la scienza giuridica. Un giorno cambierà, ma deve essere sostituito da un'altra teoria che sia altrettanto appagante, rassicurante e capace di dare operatività. Non ci sono domande? Andiamo avanti. C'è una grossa differenza tra gli atti e i fatti? Qui si dice sì, c'è una grossa differenza. Perché gli atti sono frutto di volontà, i fatti apparentemente no, ma sono spontanei. Vedete, questo è uno schema ormai superato. È quello che io ho imparato sui libri di diritto costituzionale, ma non scrivo più sui libri di diritto costituzionale. Nella parte del manuale che riguarda l'inizio delle fonti, per cui le fonti in generale, troverete spiegato perché non è più adeguato questo schema. Perché questo schema immaginava che la differenza fosse la legge, l'atto per eccellenza, e la consuetudine, l'unica vera fonte fatto, che è spontanea, anonima, e sulla consuetudine c'è tutta una lontana dottrina, lo studierete in diritto romano, chi lo vuole fare lo studierà in diritto canonico, in diritto privato si accennerà agli usi, ma è l'ultimo dei problemi dei privatisti. Guarda caso, si studia la consuetudine in un ordinamento storico, il diritto romano, perché il diritto romano è nato, come tutti gli ordinamenti, dalla consuetudine, e poi è diventato un ordinamento come il nostro, cioè fatto di arte, e nel diritto canonico. E lì vi spiegheranno che la consuetudine è prodotta da due fattori, la diuturnitas, e cioè il carattere ripetuto del comportamento, mentre la legge si crea in un istante, quando viene votata e pubblicata, anzi promulgata, e legge. La consuetudine si produce per ripetizione dei comportamenti, non si sa quante volte sia necessario farlo, finché la gente non ritenga che sia obbligatorio rispettarla. Allora accanto alla diuturnitas c'è l'opinio legis, l'idea che ci sia una normatività in questo comportamento. Non a caso si usa il latinorum, perché sono teorie nate nell'ambito del diritto romano. È lì che si sono tematizzate queste cose, no? Affrontate, studiate queste cose. Da noi la consuetudine è sostanzialmente sparita, non c'è più, salvo quando il codice civile rinvia la consuetudine, per il resto da noi la consuetudine è una cosa di cui non conviene neanche parlare, anzi tendenzialmente non la chiedo mai perché non mi interessa. Il nostro è un mondo fatto tutto di atti, solo che alcuni di questi atti sono enumerati, elencati, classificati come fatti, aia, e questa è la vera difficoltà che vi devo spiegare. Il caso più emblematico, più clamoroso e più ingombrante è il caso della Comunità Europea. Il non ho intenzione di farvi oggi una spiegazione approfondita della Comunità Europea, anche per questo andiamo per passi successivi. La Comunità Europea nasce come un'organizzazione internazionale, sta quindi nelle relazioni che gli Stati intrattengono tra di loro e nasce lì, nasce nell'ordinamento internazionale. L'ordinamento internazionale è un ordinamento a sé, con le sue fonti e le sue norme di riconoscimento, tutte basate su consuetudini di sì e su accordi internazionali. Un bel giorno gli Stati europei piazzano all'interno dell'ordinamento internazionale un sottordinamento che si chiama ordinamento della Comunità Economica Europea. Quali relazioni intrattengono gli ordinamenti esterni con l'ordinamento italiano? Visto che l'Italia è un sistema chiuso basato sulla sovranità e visto che lo Stato sovrano assume obblighi nell'ordinamento internazionale, ci si può chiedere come questi obblighi possono entrare nell'ordinamento italiano. L'ordinamento internazionale è un ordinamento che ha, vi ripeto, le sue norme giuridiche, le sue norme di riconoscimento e anche le sue sanzioni. Quando uno Stato manda una nota di protesta all'altro Stato, sta soltanto avanzando la prima sanzione. La seconda sanzione sono richiamare la rappresentanza diplomatica, la terza sanzione sarà revocare gli ambasciatori, chiudere l'ambasciata, la quarta sanzione sarà fare, non so, il blocco, quello che stanno minacciando all'Iran, il blocco economico, poi ultima sanzione è il bombardamento. E il bombardamento è considerato una sanzione del diritto internazionale. Benissimo. Le norme del diritto internazionale non entrano direttamente nel nostro ordinamento, si bloccano la frontiera e deve essere una norma del diritto interno a andarla a recepire. Per cui i giudici italiani non applicano direttamente i trattati internazionali, ma applicano la norma posta in genere dal Parlamento, con legge, che recepisce questo trattato. Lo può recepire in varie maniere, lo può recepire semplicemente traducendolo in legge interna, per cui facendo norme che attuano gli impegni, oppure lo recepisce tramite una formula magica che si chiama ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione è una clausola, è un ordine, che viene contenuta nella legge con cui il Parlamento autorizza la ratifica dei trattati. Voglio vedere se c'era qui qualche trattato riportato. Naturalmente no. Beh. Come si fa un trattato? Vi spiego rapidamente il procedimento così voi capite di cosa stiamo parlando. L'Italia ha bisogno, ha voglia di stringere un trattato che so io con l'Australia per il commercio dei canguri. C'è un importante problema che riguardano i canguri. Manda un ambasciatore, una sua rappresentante, che si chiama ministro plenipotenziario. Poi ho scoperto che questi ambasciatori che vanno a trattare il commercio dei canguri, siccome sono ministri, sono nominati ministri plenipotenziari, per il resto della vita i loro colleghi li chiamano ministri. Mi sono rimasto un po' basito perché un giorno in una riunione al Ministero degli Esteri molto paludata mi sono trovato di fronte a una platea di ministri che non avevo mai sentito nominare, nella mia ingenua inesperienza colpevole, pensavo che i ministri fossero dei membri del governo. No, ma loro, siccome una volta erano stati mandati a trattare il commercio dei canguri, come ministri plenipotenziario, si erano autoattribuiti il titolo di ministro, e siccome voi sapete che in Italia basta essere presidente per un giorno per essere presidente per tutta la vita, non c'è nessuno che arrivi a televisione che non si era chiamato presidente, loro si chiamano ministri, ma sono semplicemente degli ambasciatori che notoriamente non portano pena, sono ambasciatori che rappresentano l'Italia e devono fare una trattativa diplomatica sull'importante commercio dei canguri. Raggiunto l'accordo con la patria del canguro, l'Australia stipulano un preliminare di contratto che si chiama stipulazione del trattato, ma è un preliminare, cioè non fa sorgere obblighi se non quelli tipici di un contratto preliminare. Se voi comprate una casa fate un preliminare di acquisto, ma poi gli obblighi avvengono soltanto, si maturano, insomma, il contratto si matura solo poi con la registrazione. Allora il problema qual è? Il problema è che questo trattato, se ha un valore politico, se comporta spesa, se comporta obblighi giuridici per l'ordinamento, eccetera, deve essere autorizzato con legge. Allora il governo si presenta alle Camere, presenta un disegno di legge che è redatto così, e si autorizza la ratifica del presente trattato. Punto. Trattato è allegato. Il Parlamento di queste cose si occupa nel mese di gennaio di solito, liberatosi in dicembre della legge finanziaria che è ben più problematica, e in gennaio la Gazzetta Ufficiale porta decine e decine di trattati che il Parlamento autorizza senza manco leggerli. Che gliene frega del commercio dei canguri, onestamente? Niente. L'autorizzazione viene data dal Presidente della Repubblica. Perché il Presidente della Repubblica? Perché sul piano internazionale chi rappresenta l'Italia è il Presidente della Repubblica. Così come sul piano del diritto interno chi rappresenta la Fiat è il Presidente della Fiat, o chi rappresenta il governo è il Presidente del Consiglio dei Ministri. E il Parlamento autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare questo trattato. Quando questo trattato è ratificato, diventa produttore di obblighi sul piano del diritto internazionale, entra in vigore nel piano del diritto internazionale. Il giudice interno continua a ignorarlo, a lui non interessa. Allora che cosa succede? Succede che nella legge di autorizzazione della ratifica, formula magica, è autorizzata la ratifica del presente trattato, si aggiunge una seconda formula magica che dice piena e completa esecuzione è data al presente trattato. È un altro blanket, un'altra etichetta in bianco. Questo ordine di esecuzione è l'ordine che il Parlamento con la sua legge dà all'amministrazione e ai giudici di eseguire quel trattato. E allora quel trattato diventa pienamente obbligatorio in Italia. Quell'ordine di esecuzione finisce con essere la norma di riconoscimento. È contenuta in un atto normativo, una legge, e ordina di recepire l'atto internazionale e tradurlo in norme giuridiche all'interno del nostro ordinamento. Come vedete, è rispettata la sovranità dello Stato. Il diritto internazionale si ferma alla frontiera, non può entrare direttamente nel nostro ordinamento, si manda un apposito vagone, l'ordine di esecuzione, per recepirlo e portarlo dentro. Ma è un atto del nostro ordinamento, non un atto dell'ordinamento internazionale. Questo è stato costruito proprio perché si è partiti dalla centralità dello Stato e della sua sovranità. La sovranità è immaginata come una membrana impenetrabile. Lo Stato sovrano è avvolto da una membrana impenetrabile. La Comunità Europea, lo vedremo fra un mesetto più o meno, è invece una cosa diversa. Ma questo ve lo spiego dopo il caffè, di cui ho urgente bisogno.